Ok, è doveroso ringraziare una persona per questa relazione, grazie Addis, è una mia studente del master che si è appassionata a questo argomento, che era un argomento caro a quello che è stato il mio primario per 23 anni, il professor Pesenti, che adesso si è trasferito a Milano. Lui si arrabbiava e diceva sempre: sbindola al malato, sanguina dal cavorale, perché uno dei suoi cruci era il fatto che le cure igieniche facessero sanguinare il malato e quindi questo innescasse un meccanismo contorto per cui il paziente aveva dei problemi di sanguinamento con genesi dal cavorale. Allora abbiamo pensato di vedere, nelle prime diapositive ho messo i nostri target di gestione del paziente scoagulato in circolazione extracorporea, che sono poi quelli, fare le scale di corsa con la pancia è difficile, viene il fiatone, vi chiedo scusa. I nostri target, che poi sono quelli normali di gestione del malato in circolazione extracorporea di lungo corso, e noi teniamo le persone tra 150 e 180 di ACT con un INR maggiore di 1. Questa è un po' la media dei malati. L'esperienza che vi presento è fatta solo su pazienti in supporto extracorporeo respiratorio veno-venoso. E noi, per quello che riguarda le cure igieniche, è un po' di anni che l'argomento ci appassiona. In questa popolazione di pazienti che abbiamo pubblicato su assistenza infermieristica e ricerca, l'esecuzione del cavorale, che è il passaggio dal basale del primo box plot al secondo, determina un aumento della pressione. Quindi il fatto che il malato sia scoagulato, il fatto che già di per sé il cavorale determini un aumento della pressione, espone a un rischio ancora maggiore di potenziale sanguinamento il paziente. In più, abbiamo un articolo in attesa di accettazione per tutto il percorso delle cure igieniche. Globalmente nei malati in ECMO noi abbiamo un incremento rispetto al baseline durante le cure igieniche con picchi di in media 150 di pressione. Quindi il malato ha la predisposizione al sanguinamento perché è scoagulato, la predisposizione al sanguinamento perché le cure igieniche determinano un aumento della pressione, quindi c'è una probabilità che sanguini maggiore. Nel nostro protocollo di esecuzione del cavorale, come per i malati standard, tendenzialmente la manovra viene fatta 3 volte al giorno. La maggior parte dei pazienti in circolazione extracorporea inizialmente sono intubati orotracheale, quindi abbinate alla manovra del cavorale viene spostato il tubo da un lato all'altro della rima. Tendenzialmente noi abbiamo un'aspirazione ridotta già sulla testata letto, in genere i vuoti centralizzati delle aziende viaggiano a meno 400, la nostra per ragioni legate all'aspirazione tracheale è bloccata a meno 150, questa però è ancora una pressione che idealmente, se non si hanno a disposizione dei dispositivi, ne vedete alcuni in diapositiva, con la possibilità di modulare la morbidezza delle spatole, degli spazzolini e dei sistemi di aspirazione tamponati, che quindi abbiano una protezione a dispersione della pressione di aspirazione del sondino, okay? Se uno utilizza un arancio la probabilità che sanguini abbinata alla pressione di aspirazione è elevatissima, e servono dei dispositivi dove la pressione venga o dissipata da una spugnetta multiforo o da delle superfici morbide che impediscano il collabimento del sondino con l'aspiratore. Tendenzialmente anche in questi pazienti usiamo la clorixidina allo 0,12 per il cavorale, però in alcuni casi particolari riduciamo la pressione di aspirazione col manometro, oppure se i pazienti sanguinano, il capo da sempre voleva che noi usassimo delle siringhe di grosse dimensioni, la pressione esercitata da una siringa è inversamente proporzionale al volume, quindi quando i malati sono in ECMO nel carrello sono presenti anche degli schizzettoni da 120, perché se il sanguinamento è in atto l'aspirazione non viene fatta con il sistema di aspirazione centralizzata, ma si aspira manualmente per ridurre la possibilità di sanguinamento. Allora, la Grazia ha voluto fare come elaborato finale di tesi del master, un po' anche per smentire quello che ci diceva sempre il professore, un'analisi retrospettiva di quello che è successo in un anno nei pazienti in ECMO in cui venivano fatte le cure igieniche. La popolazione dei malati in veno-venoso del 2013, questi sono i pazienti arruolati, potete vedere sotto in media sono praticamente tutti i pazienti con la RDS a parte una paziente con la leucemia, e questo è importante perché dopo vi faccio vedere un dato di laboratorio, e con una bella discrepanza perché c'erano pazienti con pochi giorni di ECMO ma ci sono pazienti con fino a 124, infatti la media dei giorni in circolazione extracorporea era 32. Okay? Nell'ultima colonna abbiamo messo un elemento che a naso molto spesso guida nella ricerca, perché la sensazione dei miei infermieri era: non sanguina perché siamo poco bravi a fare il cavorale, ma tutte le volte che il malato ha bisogno di fare la tracheostomia dopo un tot di giorni in circolazione extracorporea per standard a Monza viene fatta in questi pazienti la TLT, secondo Fantone. Quindi c'è una aggressione del cavorale legata alla manovra che magari non determina immediatamente un sanguinamento, ma determina delle microlesioni che poi si originano nei giorni successivi. Questa era la sensazione. Allora abbiamo cercato di vedere se questa sensazione fosse vera nell'analisi retrospettiva, cioè se i sanguinamenti maggiori si verificassero nei giorni immediatamente successivi ai giorni in cui era stata fatta la tracheostomia. E quindi, perché una volta che poi uno sanguina dal cavorale in ECMO è difficile discriminare se la lesione è fatta dall'aspirazione o dalle manovre, per esempio, della TLT. Sono stati inclusi nello studio 440 giorni ECMO. L'incidenza delle giornate in tutti i malati in cui il paziente ha un sanguinamento del cavorale è stata di circa l'8%. Però, splittando le 1320 manovre effettuate nei 440 giorni, i sanguinamenti si sono sviluppati solo in 61 manovre, quindi nel 5% delle manovre legate al cavorale. Okay? Abbiamo cercato di capire se ci fossero degli indicatori che potessero poi guidare nella quotidianità la personalizzazione dell'assistenza, dividendo le giornate tra giornate senza sanguinamento e giornate con sanguinamento. E qui, come guida, i due fattori che sono risultati completamente diversi sono l'INR e soprattutto le piastrine. Cioè, sembra banale, ma il fatto di sapere prima di effettuare le cure igieniche quante piastrine ha il paziente, vedendo i giorni in maniera retrospettiva, ci dà un indicatore: 160.000 contro 81.000. Vedete che in quell'81.000 lì, per gli amanti di statistica, la deviazione standard è elevatissima, perché è compresa la paziente leucemica che non aveva piastrine. Se consideriamo però la mediana, cioè il valore che ha almeno il 50% della popolazione che abbiamo osservato, la mediana è 60.000. Quindi quelli con poche piastrine sono quelli a maggior rischio di sanguinamento. Se questo dato lo conosco prima, probabilmente posso modulare l'aspirazione. Poi l'INR superiore a 1 sembra un fattore predisponente. Quando sanguinano in realtà non fanno tante emazie nei giorni successivi, ma aumenta la quota di plasma. L'aspetto, abbiamo avuto la possibilità di analizzare retrospettivamente anche lo score che tutti i giorni viene fatto associato alla manovra di valutazione del cavorale, è lo score che è presente nella monografia che, se volete, si può comprare. Giusto, Giando? La monografia giù è in vendita, vero? Se la comprate, siamo contenti che l'associazione ha bisogno un po' di soldini. E nella monografia, il lavoro che ha fatto precedentemente Giulia, che è una delle mie infermiere, ha riportato uno degli score presenti in letteratura per fare la fotografia quotidiana di qual è la situazione del cavorale della persona. Il fatto che ci siano delle malformazioni superiori al livello 2 può essere un altro indicatore di predisposizione al sanguinamento. Poi siamo andati a vedere quanto sanguinavano nei giorni intubati dalla bocca contro i giorni in cui hanno fatto la TLT. E qui, pur essendo non perfettamente bilanciate la degenza, ho dimenticato una P lì, che anche se non c'è una differenza statisticamente significativa, è vero che i giorni con sanguinamento, le manovre con sanguinamento, sono prevalentemente dopo che hanno fatto la tracheostomia. Quindi, riassumendo, l'incidenza è vero che è minore del 10, quindi non è nulla e può essere potenzialmente un bel problema, soprattutto in pazienti che hanno la coagulazione attivata, per esempio nei giorni in cui è necessario cambiare il circuito, ok? La TLT diventa un fattore discriminante e quindi possono esserci tre indicatori che mi guidano nella scelta di come personalizzare. Ho il paziente in ECMO e non ha mai avuto storia di sanguinamento, posso fare le cure igieniche standard anche per il cavorale con la pressione, diciamo, normale a meno 150. Quando iniziano ad esserci dei fattori come le piastrine inferiori a 70.000, l'INR maggiore di 1 a 1 e i giorni successivi alla TLT, probabilmente devo andare verso una gestione totale a bassissimo rischio di sanguinamento e quindi perdendo un po' di tempo e utilizzando gli schistettoni a grosso volume per cercare di ridurre il sanguinamento. È in progettazione un algoritmo gestionale, non ho fatto in tempo a farlo, vi chiedo scusa, che possa guidare quotidianamente la personalizzazione dell'esecuzione delle cure igieniche in questo malato. Per chi fa ECMO, non esistono studi pubblicati su come fare le cure igieniche, come gestire il daily nursing in questi pazienti. Ed è poi, se avete sentito la presentazione di ieri, questa skill non si acquisisce vedendo tre malati al giorno ed è il motivo per cui serve la centralizzazione dei pazienti. Noi abbiamo avuto un paziente che ha sanguinato nel passato dal cavorale ed ha rischiato di morire per delle lesioni legate all'effettuazione del cavo orale, perché quando iniziano a sanguinare nel retrobocca, sai quando iniziano a sanguinare, chi gestisce malattia ECMO lo sa, ma non si sa quando finiscono. Io invece ho finito e vi ringrazio. Siamo giusti coi tempi?
Perfetto con i tempi, grazie per la relazione. Ci sono domande dalla sala? Vogliamo aprire il dibattito? Io e Moris sul palco non siamo stati attenti, ci siamo un po' distratti, e è quello che succede spesso a reparto. Allora, per evitare il sanguinamento, però, a noi ci interessava sapere, no? Visto che noi siamo gli tu sei il coordinatore della tua terapia intensiva, noi siamo gli infermieri clinici, che presidi possiamo utilizzare, varia in base ai presidi, cioè noi facciamo lo score, però poi alla fine questa bocca la devo lavare, ecco. Qual è il consiglio, no? Che a prescindere dall'ECMO, uh-huh, che è già una situazione un po' particolare, però ci interesserebbe sapere, no? Qual è il consiglio, no? che ci puoi dare per migliorare, perché poi cosa succede? I pazienti, il problema è questo, no? Che il paziente sanguina e si sporca il cerotto e io lo devo sostituire, e quindi durante il turno questa cosa di cambiare continuamente i cerotti, perché il paziente poi utilizza un certo presidio o il colluttorio e aumenta la scialorrea, quindi vorrei, no, che il paziente sanguinasse poco, avesse poca scialorrea, così quando io faccio il cavo orale cambio i cerotti una volta sola nelle 8 ore e sto tranquillo, ecco. La domanda è
quanto tempo ho per la risposta? Un minuto
tre
e mezzo.
Minuti.
Tre minuti. Ok. Allora, si può fare un discorso più ampio, perché io sono cresciuto 23 anni fa tutti intubati dal naso, pochi dalla bocca. Ogni volta che uno era intubato dalla bocca, un gran casino, fissatore, non fissatore, gli metto la garza grassa, fa il decubito, non fa il decubito. Correva l'anno 93, a un congresso abbiamo visto un sistema di fissaggio particolare, da quel giorno tutti i tubi, a parte, credi in una cosa, forbidden, ognuno fa come cazzo vuole, è una cosa che proprio, tanto giusto, ok? E all'interno di scegliere come farlo si sceglie e poi la squadra deve giocare sempre lo stesso schema, ok? E quindi siamo passati tanti anni fa protezione della cute con idrocolloide, ok? E facciamo un taping con del cerotto di tela da 5 cm, quello è il fissaggio standard, viene cambiato l'idrocolloide solo quando si stacca e il taping ogni 8 ore quando viene fatto il cavorale. Questo permette di risparmiare, perché i cerotti già pretagliati costano un'ira di Dio, ok? Partendo da quello, poi abbiamo introdotto la clorexidina allo 0,12 quando è iniziata 7-8 anni fa a uscire l'evidenza, ed è sempre disponibile. Lotta col farmacista perché fa la gara, prima lo comprava solo a noi, fa la gara e prende un colluttorio senza la clorexidina. Questo per dirvi come sono mediamente orientati, non perché siano ignoranti, ma perché ignorano i problemi clinici, e i problemi clinico-assistenziali glieli può portare solo chi lo fa quotidianamente. Quindi non bisogna sempre pensare che il farmacista sia un nemico, molto spesso non conosce la realtà, quindi l'abbiamo detto tante volte, bisogna investire anche nel far conoscere al farmacista quello che fai. Passo successivo, avere i dispositivi, cioè il bastoncino col tamponcino di schiuma non va bene in terapia intensiva, anche lì bisogna andare dal prevenditore a fargli capire che il malato della rianimazione è diverso da quello dei reparti. Noi attualmente abbiamo la fortuna di comprare un kit che è abbinato al sistema chiuso di aspirazione, dove dentro c'è il necessario per fare l'igiene per 3 giorni. Se non lo consumiamo, lo recuperiamo, perché di dotazione i miei hanno gli spazzolini monouso, a setola relativamente morbida, un puliscilingua, una canula di aspirazione col tampone molto grosso che impedisce il succhiotto, ok, così la dico così. Diventare vecchi e tentare di fare le serate ai congressi come quando eri giovane è deleterio, ragazzi. Al mattino si eri troppo rintronati, ok? Però anche quel tampone lì, vi racconto cosa mi ha fatto il mio prof quest'estate. Inizia a sanguinare un giorno il malato, io passavo in reparto, mi fa Lucchini Cristo, mi ha preso il tamponcino quello lì e me l'ha schiacciato sul braccio forte, per dirmi, vedi che comunque se uno usa male i dispositivi, anche con il tampone più bello c'è il rischio di sanguinamento. Quindi sicuramente bisogna avere i dispositivi, e poi io penso che la cultura individuale, dov'è che esce il talento dell'individuo all'interno dello schema? Nel personalizzare l'applicazione del protocollo in base alle condizioni che poi uno si trova davanti. Quindi, per esempio, in questi malati la valutazione di quelli che possono essere i rischi di sanguinamento. Non ho una super risposta per i malati neuro, perché io ho fatto neuro fino al 2003 ed è vero che nei malati neuro c'è la componente della scialorrea. Per quello che riguarda la tollerabilità, invece, penso che il malato col tubo in bocca si arrabbia molto se può giocare con la lingua e spostare il tubo. Noi, chi è venuto a vederlo in rianimazione l'ha visto, non abbiamo problemi di dislocazione del tubo col taping e l'idrocolloide e non abbiamo problemi, tolto in casi selezionati, di esecuzione del cavorale. L'altra cosa è il distanziatore interdentale, che in alcuni malati può essere utile per aprire la bocca. Ho risposto. Ok.
Perfetto.
E l'altra cosa è lo score, perché effettivamente torna questo concetto: più io documento, anche se diventa un'azione routinaria, il numero è sempre lì e quindi la gente si abitua ad avere quel numero lì come guida di valutazione del cavorale. L'incidenza è uno degli abstract, il problema del postre che non c'era. Abbiamo un rate di autoestubazione e di estubazione accidentale che è inferiore all'1%. Quindi, oltre questa è testimonianza probabilmente che il pacchetto nel suo complesso funziona abbastanza bene.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.